Buongiorno, buona giornata, grazie Albino, grazie a voi che siete qui. Abbiamo un argomento molto bello, il tema lo vedete, lo scandalo della misericordia. Tratteremo il Vangelo di Luca, il Vangelo di questo anno liturgico, ma perché lo scandalo della misericordia? Lo vedremo man mano che percorreremo le tracce che l'Evangelista ci dà. La misericordia infinita e soprattutto incondizionata con la quale Gesù si rapportava con le persone, questo era motivo di imbarazzo, perfino di scandalo nella Chiesa primitiva, al punto che si è cercato di limitare, di arginare questa misericordia, addirittura di censurarla, perché quando si vuole governare, quando si vuol dirigere la vita delle persone, ebbene la misericordia non è adatta. Si può governare con la paura, con il timore, ma non con la misericordia. Si può governare le persone con la minaccia del castigo, ma non con il perdono. Per cui la Chiesa si è trovata tra le mani un messaggio del Vangelo, in particolare il Vangelo di Luca, che era un messaggio, una specie di patata bollente, un messaggio che non era adatto alla disciplina severa della primitiva Chiesa, al punto che, e lo vedremo, ci sono dei versetti del Vangelo di Luca che per secoli nessuna comunità cristiana ha voluto al suo interno, perché a tutto c'è un limite. E il limite qual era? La sconfinata misericordia del Signore verso le persone, questo era intollerabile. Il filone della misericordia è quello che percorre tutto il Vangelo di Luca, dall'inizio alla fine. L'inizio lo vediamo quando ci sono i pastori, abbiamo fatto nell'ultimo incontro il tema dei pastori, lo ricordo brevemente per le persone che sono qui per la prima volta. I pastori a quell'epoca non erano i nostri bei personaggi del presepio, erano considerati dei delinquenti, erano considerati rifiuti della società, persone da temere e comunque vivendo sempre in campagna. Con le bestie, si erano abbrutite anche loro ed erano considerate radicalmente impure. Ebbene, pastori, pubblicani, gli esattori del dazio e le prostitute erano le categorie per le quali si credeva che ritardasse ad arrivare il regno di Dio. E quando arriverà il Messia farà piazza pulita fisicamente di queste categorie. Ebbene, il Vangelo di Luca, l'Evangelista inizia anticipando quella che poi sarà il messaggio e l'effetto del messaggio di Gesù, a questi pastori si presenta l'angelo del Signore. Quando sia nell'Antico che nel Nuovo troviamo l'espressione angelo del Signore, non si intende un angelo inviato dal Signore, ma è Dio stesso quando entra in contatto con l'umanità. Sapete, nel mondo ebraico Dio era tenuto lontano, lontanissimo, lui era l'Altissimo, e non si permetteva che Dio entrasse in contatto con le persone. Allora, quando questo avveniva, si usava l'espressione angelo del Signore, che ripeto, non è un angelo, ma è Dio stesso. Ma questo angelo del Signore aveva una caratteristica, aveva la spada sguainata in mano, perché era l'immagine del castigo di Dio. Quindi immaginiamo ai pastori quando si presenta l'angelo del Signore, è fatta. Infatti scrive l'Evangelista che furono presi da grande paura. Ebbene, che cosa succede? A sorpresa dice, e furono avvolti dalla luce del Signore. La luce è espressione di quello che Dio è, del suo amore. Crolla in un attimo, con questa pennellata, tutta la tradizione teologica di Israele, tutte le categorie teologiche secondo le quali Dio non tollerava i peccatori e li avrebbe castigati. Quando Dio si incontra con i peccatori, non li minaccia, non li castiga, ma li avvolge col suo amore. Questo era qualcosa di inaudito. Tant'è vero che quando i pastori vanno poi a Betlemme, da Maria, da Giuseppe, dagli altri, raccontano, dice l'Evangelista che tutti furono sconvolti, sconcertati. È qualcosa che non si è mai sentito dire. Qui c'è qualcosa che non va. Ma non ci hanno insegnato che Dio detesta i peccatori, che li castigherà. Questi che sono l'immagine proprio dei peccatori ci vengono a dire che Dio li ha avvolti con la sua luce. Quindi dall'inizio del Vangelo fino alla fine, le ultime parole di Gesù, e quando Gesù sulla croce avrà parole soltanto d'amore quando dirà «Padre, perdona loro perché non sanno quel che fanno». E al bandito crocifisso con lui, Gesù gli dice «Oggi sarai con me in paradiso». Quindi tutto il Vangelo di Luca, dalla prima riga all'ultima, è all'insegna della misericordia. Ma Questa misericordia non era né ben compresa né soprattutto accettata nel contesto culturale dell'epoca. Qual era il clima dell'epoca? Il clima dell'epoca, l'ambiente, non era favorevole alla misericordia, ma al timore. Per imporre le loro leggi, per imporre la loro dottrina, scribi e sommi sacerdoti avevano bisogno di un'immagine di un Dio autoritario e soprattutto da un Dio da temere. Perché se io, sacerdote, se io, scriba, voglio imporvi delle regole, dei comandamenti, non lo posso imporre con la mia autorità. Chi sono io? Mi potete trasgredire. Se voi non osservate una regola che io metto, io cos'è che posso farvi? Ma se io vi dico attento perché questa regola non è mia, ma viene da Dio, allora sì che ci pensi due volte a trasgredirla, perché poi quando Dio ti punisce, cari miei, veramente le conseguenze sono gravi. Quindi l'ambiente era quello di un timore di Dio, di una paura di Dio, perché per governare, soprattutto per dominare le persone, l'amore non serve. Ci vuole la paura, ci vuole la minaccia, ci vuole il castigo. Quindi l'ambiente non era favorevole. Tant'è vero che c'è Giovanni Battista che quando appare, pensate, lui invita le folle al battesimo, un segno visibile, concreto, di un cambiamento di vita, e le folle, che poverine, vanno accogliendo questo suo invito, vengono accolte da Giovanni Battista, che senza tanti complimenti dice loro: razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Questa è l'immagine di Dio e questa è l'immagine della religione. Quindi l'immagine di un Dio minaccioso, di un Dio che castiga. E poi sempre Giovanni Battista dirà: la scure è posta alla radice degli alberi, perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Quindi il clima culturale e religioso dell'epoca era di un Dio giudice, di un Dio che premiava i buoni, i pochi buoni, ma soprattutto castigava inesorabilmente i molti cattivi. Ebbene, in questo contesto l'immagine di Gesù, del Padre che Gesù ci presenta, non poteva essere ben accolta. Tant'è vero che Gesù prenderà poi polemicamente le distanze dall'immagine del Messia che Giovanni Battista aveva formulato. Giovanni Battista, l'abbiamo sentito, ogni albero che non porta frutto viene tagliato e bruciato. Gesù dirà: c'è un albero che non porta frutto? Ebbene, cosa faccio? Lo zappetto attorno, poi lo concimo. Lui non è venuto per distruggere, ma lui è venuto per vivificare. E nel crescendo di amore che Gesù porterà, arriverà addirittura a meritarsi la scomunica da parte di Giovanni Battista. A un certo momento Gesù va avanti in questo suo incedere proclamando la misericordia, ma quando è troppo è troppo. E il Giovanni Battista, che pure l'aveva riconosciuto a Gesù come il Messia atteso, dal carcere di Maccheronte, nella parte orientale del Mar Morto, manderà a Gesù un ultimatum che ha tutto il sapore di una scomunica. Gli dirà: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro? Non era questo il Messia che io avevo presentato. E Gesù, come Messia, cosa fa? Entra in contatto proprio con quelle categorie che Giovanni Battista aveva minacciato, i peccatori, i miscredenti. Ebbene, la risposta di Gesù, ed ecco il perché, lo scandalo della misericordia, che vedremo percorre tutto il Vangelo di Luca, Gesù gli manderà a dire: beato è colui che non trova in me motivo di scandalo, perché la misericordia scandalizza. E Gesù dice: andate a dire a Giovanni Battista quello che vedete, ed è una serie di azioni con le quali Gesù comunica vita. Gesù è l'immagine del Dio che è venuto a comunicare vita, e questa vita non si trasmette attraverso le minacce, attraverso i castighi, ma attraverso un'offerta incondizionata d'amore, ma un amore, e questo è intollerabile, e questo è insopportabile, un amore che non dipende dal comportamento delle persone, ma dal cuore del donatore. Pertanto un amore che è universale, dal quale nessuno si può sentire escluso. Questa è la buona notizia. Sapete che il termine Vangelo significa la buona notizia. E qual è la buona notizia? Non c'è una sola persona al mondo che per la sua condotta possa sentirsi esclusa dall'amore di Dio. Arriverà a formularlo questo con un'immagine lapidaria che dovrebbe essere sempre tenuta presente nell'indirizzo della Chiesa, nell'indirizzo dei catechismi, nel cuore e nella mente di noi credenti quando andiamo a proporre il messaggio di Gesù. Simon Pietro ci è arrivato in maniera difficoltosa, non facile, ma quando è arrivato ha formulato, lo troviamo negli Atti degli Apostoli, questa espressione: Dio mi ha mostrato che non si deve chiamare profano o impuro nessun uomo. È clamoroso questo, perché la legge e la religione dividono le persone tra pure e impure, tra giusti e no, tra meritevoli e meno. Ebbene, Pietro, dopo la sconvolgente esperienza che ha fatto di vedere che lo Spirito viene trasmesso anche sui pagani, arriva a formulare: Dio mi ha mostrato che non si deve chiamare impuro nessun uomo, non c'è neanche una persona al mondo, qualunque sia il suo comportamento, la sua condotta, che possa sentirsi escluso dall'amore di Dio. Naturalmente l'amore di Dio viene offerto, non viene imposto, poi sta alla persona accogliere questo amore e tradurlo in maniera operativa. Questo è l'annunzio di Gesù, un amore universale. Ebbene, questo amore non verrà compreso, verrà rifiutato. Allora vediamo questa mattina, iniziamo analizzando il capitolo 4 di Luca, la prima volta che Gesù si incontra con la gente di una sinagoga. Gesù proclama l'amore universale, ma questo gli causerà la resistenza proprio da parte delle persone pie, delle persone religiose, perché sono le persone che pretendono di avere un rapporto privilegiato con il Signore in base alla religione, la razza o il proprio comportamento. Quando c'è una religione del merito, non si tollera una religione del dono. Eppure quello che Gesù è venuto a portare, la grande novità, è questa: l'amore di Dio non va meritato, ma va accolto. Ma allora, se l'amore di Dio non va meritato, tutti gli sforzi che ho fatto io, tutti i sacrifici che ho fatto io per meritare l'amore di Dio? Ebbene, Gesù dice che l'amore di Dio non viene concesso per i meriti delle persone, ma regalato per i loro bisogni. Dio non guarda i meriti e le virtù delle persone, ma Dio è attratto dai bisogni e dalle necessità delle persone. L'amore di Dio, e questa è la novità che emerge dal Vangelo, una novità che forse a distanza di 2000 anni ancora fa fatica ad affiorare nella Chiesa, l'amore di Dio non è concesso come un premio, ma come un regalo. Cosa significa questo? Se io adesso vi do un premio, significa che chi lo riceve ha compiuto qualcosa per cui merita di ricevere questo premio. Ebbene, l'amore di Dio non viene dato per i meriti, ma l'amore di Dio viene dato non come un premio, ma come un regalo. Se io adesso do un regalo a qualcuno, il regalo non dipende dai meriti di chi lo riceve, ma dal cuore del donatore. Ebbene, tutto questo è intollerabile. Allora, nel capitolo 4 c'è la prima volta in cui Gesù annuncia che l'amore di Dio non ha confini, l'amore di Dio non ha limiti, e l'amore di Dio è universale e addirittura raggiunge quelle categorie di persone che noi riteniamo non soltanto le più lontane, ma le escluse dall'azione di Dio, dall'amore di Dio. Allora, vediamo il capitolo 4, iniziamo dal versetto 14. Gesù ritornò in Galilea, dopo aver superato la prova delle tre tentazioni nel deserto: la tentazione del pane, di essere un messia popolare, la tentazione del regno, di essere un messia politico, e la tentazione del tempio, un messia religioso. Con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe. Ecco, ci sorprende come Luca già prende le distanze. Non dice insegnava nelle sinagoghe, come ci saremmo aspettati, ma nelle loro sinagoghe. Questa distanza ci fa capire che c'è qualcosa adesso che non andrà per il verso giusto. E tutti ne facevano grandi lode. Si recò a Nazaret, dove era stato allevato, ed entrò, secondo il suo solito di sabato, nella sinagoga e si alzò a leggere. Il solito di Gesù non è che è un frequentatore abituale del sabato nel senso del culto, ma che quando va nella sinagoga lui va a insegnare, e questo è l'atteggiamento di Gesù. Quindi Gesù, con la potenza dello Spirito Santo, insegna nelle sinagoghe della Galilea, ottiene consenso finché non si reca a Nazareth. Nazareth, sulla zona montagnosa, era un focolaio del nazionalismo religioso, violento ed esclusivista, contrario a questo universalismo che Gesù proclama. Qui annuncia il proclama del Messia e ottiene soltanto rifiuto e addirittura odio mortale. Le sinagoghe, è la prima volta che Gesù parla in una sinagoga, ci proverà altre tre volte e ogni volta sarà causa di incidente, sarà causa di rifiuto e di incomprensioni. Le sinagoghe, come il Tempio, sono i luoghi a rischio per Gesù, per il Figlio di Dio. Gesù non avrà nulla da temere frequentando peccatori, frequentando miscredenti, persone e luoghi di peccato o di pessima reputazione, ma Gesù verrà sempre rifiutato nei luoghi di culto dove veniva insegnata la legge. L'Evangelista già in precedenza ha preso le distanze dal mondo religioso. Il mondo religioso è completamente refrazzario all'azione di Dio. Per cui Dio, quando deve far conoscere la sua volontà, evita accuratamente luoghi e persone religiose. C'è l'inizio del capitolo 3 del Vangelo di Luca, che è un capolavoro. Noi, quando leggiamo il Vangelo per gustarlo, dobbiamo metterci nei panni dei primi lettori o dei primi ascoltatori che non sapevano come andava a finire. Il capitolo 3 del Vangelo di Luca inizia in una maniera roboante, dice «nell'anno 15° dell'imperatore di Tiberio, Tiberio Cesare». Quindi l'Evangelista comincia presentando la persona più in alto, ma non soltanto più in alto nella società. Secondo la concezione dell'epoca, chi era in alto era più vicino alla sfera divina. E infatti l'imperatore era considerato un essere divino, un figlio di Dio. Quindi l'Evangelista presenta la persona che sta più in alto. Poi comincia a scendere sotto il governatore Ponzio Pilato, sotto il re Erode, e ci mette anche Filippo, Lisania, sotto i sommi sacerdoti, Anania, Anna e Caifa, l'Evangelista vuole raggiungere il numero 7, potremmo dire che vuole rappresentare il G7 dell'epoca, presenta i 7 grandi della terra. La parola di Dio fu rivolta? Allora uno si chiede, a chi rivolgerà Dio la sua parola? Qui abbiamo l'imperatore, la persona più vicina a Dio, addirittura lui di condizione divina. Abbiamo i sommi sacerdoti, addirittura due. I sommi sacerdoti erano i rappresentanti di Dio. Quando Dio vuole rivolgere la sua parola, a chi si rivolgerà di questo? Si rivolgerà all'imperatore, che è la persona che gli è più vicina, o al sommo sacerdote, che è il suo rappresentante? La parola di Dio fu rivolta a Giovanni nel deserto. Quindi Dio, quando vuole far conoscere la sua volontà, evita accuratamente luoghi e persone religiose. E questa è la teologia di tutti gli altri evangelisti, basta pensare nel Vangelo di Giovanni, nel prologo, quando l'evangelista con una sola pennellata dice «venne un uomo mandato da Dio». Quando Dio deve inviare qualcuno per far conoscere la sua volontà, non sceglie le persone appartenenti al clero, le persone spirituali, perché Gesù... Perché Dio non ha scelto il sommo sacerdote, non ha scelto uno dei farisei o uno degli scribi? Essendo il messaggio di Dio rivolto all'umanità, non può il Signore rivolgersi a quelli che hanno soffocato e represso la loro umanità in nome della religione, ma ha bisogno di uomini. Ecco perché il contrasto tra Gesù e il mondo della religione. Quindi Gesù entra nella sinagoga, è la prima volta. Abbiamo detto ci proverà altre tre volte, questa volta lo anticipiamo, cercheranno di ammazzarlo. La seconda volta che Gesù entra nella sinagoga di Cafarno, verrà interrotto da un uomo con uno spirito impuro che dirà «Che c'è tra noi e te, o Gesù Nazareno? Sei venuto a distruggerci?» La terza volta, Gesù è entrato sempre per insegnare, si trova di fronte a un uomo con un braccio infermo. È giorno di sabato, e scribi e farisei lo osservavano per vedere se guariva di sabato, allo scopo di trovare un capo di accusa contro di lui. Queste persone, scribi e farisei, rappresentano nel Vangelo i zelanti della fede, i zelanti dell'ortodossia, ai quali non interessa il bene dell'uomo, gli interessa soltanto la difesa della loro legge, legge che in mano a loro è uno strumento di dominio e di oppressione delle persone. Quindi c'è una persona invalida, c'è Gesù, e loro stanno a guardare Se lo guarisce, ma se lo guarisce sarà una cosa buona? No, perché se lo guarisce trasgredisce la legge. E quindi Gesù dirà, è lecito in giorno di sabato fare del bene o fare del male, salvare una vita o perderla. E la conclusione è che essi furono pieni di rabbia e discutevano fra di loro su quello che avrebbero potuto fare a Gesù. Questa è la terza volta. Infine, la quarta volta, lo conosciamo, è quando Gesù in una sinagoga trova una donna inferma e scrive l'Evangelista, era curva e non poteva drizzarsi in nessun modo. Questa donna è figura del popolo di Israele che è curvo perché è schiacciato dall'enormità di pesi, di leggi, di prescrizioni che non riesce ad osservare e che Gesù va a guarire. Quindi quattro volte Gesù entra in sinagoga e ogni volta è una situazione di conflitto. Ma vediamo cosa ci scrive l'Evangelista. Allora Gesù entra in sinagoga e va a leggere. Gli fu dato il libro del profeta Isaia. Nella liturgia ebraica, proprio come nella nostra cristiana, c'era un ciclo triennale di letture, per cui ad ogni sabato c'era una lettura ben precisa di un profeta, con un brano già prefissato. Quel sabato toccava al profeta Isaia. Ma Gesù non è d'accordo con la liturgia. Dice, gli fu dato il libro del profeta Isaia e aperto il libro cercò il passo dove era scritto. Il verbo greco adoperato dall'Evangelista è eurisco, da cui deriva la famosa espressione che tutti conosciamo, eureka, ricordate, eureka. Eureka cosa significa? Ho trovato perché ho cercato. Quindi Gesù gli viene dato il rotolo del profeta Isaia, era aperto nel brano che doveva leggere, ma Gesù non è d'accordo. E già questa prima infrazione suscita un po' di tensione nella sinagoga. Lui va in cerca un brano particolare e trova il passo di Isaia, sempre dove era scritto, ed è un passo molto importante, è il capitolo 61 del profeta Isaia, in cui c'era l'investitura da parte di Dio di quello che doveva essere il Messia. Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione. Il termine unzione, il verbo ungere, è la radice da cui deriva il termine messia, che significa semplicemente unto, che poi è tradotto in greco con Cristo, dall'origine al termine cristiani. Chi era il messia? Secondo la concezione dell'epoca, ecco perché Gesù non verrà riconosciuto come messia, il messia era già presente, ma era nascosto, e neanche lui sapeva che sarebbe diventato tale. Si sarebbe manifestato sul pinnacolo del Tempio, ecco la tentazione del Satana di portare Gesù sul pinnacolo del Tempio, sarebbe stato unto dal profeta Elia che doveva di nuovo riapparire per consacrare il Messia e soprattutto si sarebbe distinto compiendo appieno e pienamente la legge. Cioè il Messia sarebbe stato un perfetto osservante della legge e l'avrebbe imposta come osservanza. Discende dal re Davide, è una persona molto pia, molto religiosa, ma soprattutto, ecco il Messia, è colui che annienta i nemici di Israele. Conoscete i salmi bellicosi, i salmi sanguinari, basta pensare al Salmo 110, dice che il Messia giudica i popoli, ammucchia i cadaveri, stritola la testa dei nemici in un vasto territorio. Questo è il Messia. Quindi il Messia è colui che viene, impone la legge e inaugura il regno di Israele, che si tratta di un dominio universale di questo popolo su tutti gli altri popoli pagani. Quindi questo era il Messia. Allora Gesù legge questo brano del Messia e dice «Mi ha mandato ad annunziare ai poveri una buona notizia». La buona notizia che i poveri attendono non è altro che la fine della loro povertà e questo sarà il messaggio che Gesù proclamerà. «Per proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista». Questo dei ciechi la vista non si tratta di non vedenti. I prigionieri a quell'epoca erano praticamente seppelliti vivi in caverne, in grotte dove non c'era un filo di luce. Allora il prigioniero era l'immagine del cieco, colui che era privato senza la vista. Quindi il profeta Isaia sta parlando di una grande liberazione. Rimettere in libertà gli oppressi, quindi è tutto un messaggio di liberazione di questo popolo che non dimentichiamo, è da 60 anni e più che è oppresso dalla dominazione dei romani, ed ecco, e predicare un anno di grazia del Signore, è l'anno del Giubileo, quando veniva proclamata la liberazione del paese per tutti i suoi abitanti, e il versetto continua. Il profeta Isaia scrive: predicare un anno di grazia del Signore e, quindi c'è la congiunzione, il versetto è tutt'uno, non può essere interrotto, è il giorno della vendetta del nostro Dio. È questo che loro aspettano. Quindi Gesù non legge il brano del giorno. Questo suscita un po' di tensione, però la tensione si trasforma subito in interesse, in ascolto, perché Gesù legge il brano dell'investitura del Messia. E quindi su Gesù, che già circola la voce che possa essere lui il Messia, si cattura un consenso da parte dei partecipanti. Ma quello che loro aspettavano era soprattutto questo versetto: è il giorno della vendetta del nostro Dio. Questo è il Messia, colui che deve prendere il potere, sconfiggere Gerusalemme e i dominatori romani e poi inaugurare il regno di Israele. Il profeta Isaia, continuando su questa immagine stupenda di questa vittoria, addirittura arriva a scrivere: ci saranno stranieri a pascere i vostri greggi e figli di stranieri saranno vostri contadini e vignaiuoli, vi godrete i beni delle nazioni, trarrete vanto dalle loro ricchezze. Quindi è un'immagine di grande splendore. Israele diventa la padrona dell'umanità, gli stranieri, i principi stranieri saranno i vostri servi. I rabbini, che amavano sempre le cose chiare, si chiedevano quanti? 2.800 a testa. Ogni ebreo avrebbe avuto 2.800 servi pagani. E questa era l'attesa di Israele. E invece Gesù predicare un anno di grazia del Signore, e scrive l'Evangelista, poi arrotolò il libro. Gesù non è d'accordo con il profeta Isaia. Gesù censura la frase della vendetta scritta dal profeta Isaia. Poi arrotolò il libro, lo consegnò all'inservente e sedette, ed ecco l'Evangelista ci fa vedere un crescendo di tensione nell'assemblea e tutti gli occhi nella sinagoga stavano fissi su di lui. C'è qualcosa che non va. Ma Gesù non è d'accordo con il profeta Isaia. Perché Gesù ha troncato la frase soltanto nell'anno di grazia del Signore e non ha letto quello che tutti si aspettavano, è la vendetta del nostro Dio? Perché questo deve portare il Messia, alla vendetta. Ebbene, Gesù non è d'accordo. Dà il rotolo all'inserviente, si siede e tutti gli occhi nella sinagoga stavano fissi su di lui. Poi vedremo perché il particolare degli occhi. Ebbene, Gesù allora cominciò a dire: oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi. Vedete, c'è l'accoppiamento tra occhi e orecchi. Perché? Perché il profeta Ezechiele, c'è in un brano in capitolo 12, figlio dell'uomo, tu abiti in mezzo a una genia di ribelli che hanno occhi per vedere e non vedono, hanno orecchi per udire e non odono, perché sono una genia di ribelli. Quindi il fatto che l'Evangelista sottolinea occhi e orecchi fa comprendere l'impossibilità per i partecipanti al culto della sinagoga di comprendere la novità portata da Gesù. È talmente grande che è al di fuori della loro portata. E Gesù dice che oggi si è compiuta questa scrittura. Ma quale? Quella dell'annunzio dell'anno di grazia del Signore, non quella della vendetta di Dio. Ed ecco il clima nella sinagoga in un crescendo di tensione. Tutti erano scandalizzati. Tutti erano contro di lui, scandalizzati, ed ecco che affiora lo scandalo, per queste parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: non è il figlio di Giuseppe? Qui, se seguite il vostro testo, probabilmente vedete che è una traduzione differente, perché c'è un verbo greco, è il verbo martireo, da cui viene il termine martire, che significa testimoniare. Secondo del contesto significa una testimonianza a favore o una testimonianza contro. La stessa espressione, per esempio, la troviamo nel Vangelo di Matteo, dove Gesù, scribi e farisei, dice: testimoniate contro voi stessi. Quindi qui è una testimonianza, ma non è a favore di Gesù, è una testimonianza che è contro. Allora tutti, quindi tutti i partecipanti nell'assemblea, sono tutti contro di lui. Perché? Scandalizzati, ecco che riaffiora nel Vangelo di Luca il termine dello scandalo. Cos'è che scandalizza? Scandalizzati per queste parole di grazia. La grazia, cioè l'amore universale, l'amore incondizionato, l'amore senza limiti, questo scandalizza. Ma chi scandalizza? Scandalizza le persone religiose. Le persone religiose non accettano che l'amore di Dio sia incondizionato, perché loro sono vittime di una religione che gli ha fatto credere che l'amore di Dio loro se lo dovevano meritare, si dovevano sforzare per acquistare questi meriti e sapere all'improvviso che invece l'amore di Dio non viene concesso per i meriti, ma per il dono generoso dell'amore di Dio a tutta l'umanità, questo è qualcosa che lo scandalizza. Ed ecco lo scandalo per queste parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: ma non è il figlio di Giuseppe? Attenzione, qui non mettono in dubbio la paternità di Giuseppe, perché l'Evangelista aveva già scritto che era figlio, come si credeva, di Giuseppe. Figlio, nel mondo ebraico, non indica soltanto colui che nasce dal genitore, ma colui che gli assomiglia nel comportamento. Allora questo fa capire che il comportamento del padre di Giuseppe non era in linea con quello che Gesù annunzia. Quindi fa pensare che anche Giuseppe era, secondo gli abitanti di Nazareth, con questa idea nazionalista, trionfante, religiosa. Ed ecco Gesù, anziché cercare di calmare gli animi, anziché cercare di spiegarsi, anziché cercare di rasserenare l'assemblea, in un crescendo drammatico che lo porterà poi a rischiare di essere ammazzato, passa all'attacco. Ma egli rispose: di certo voi mi citerete il proverbio, medico, cura te stesso. Quanto abbiamo detto che accade, e qui c'è un termine dispregiativo, probabilmente ecco di quello che dicevano di Gesù, in quella Cafarno, fallo anche qui nella patria tua. È l'unica volta in tutto il Nuovo Testamento che il nome della città di Cafarno è preceduta da un articolo, è un'espressione dispregiativa, in quanto Cafarno, che era un luogo di frontiera, aveva una popolazione mescolata di pagani e di giudei. Invece qui siamo a Nazareth. Nazareth nella montagna è il luogo della purezza, della stirpe. Ebbene, quello che accusano Gesù è che un medico, prima di occuparsi dei mali degli altri, cioè i pagani, deve rimediare ai propri, deve iniziare a liberare Israele. Quindi i nazaretani desiderano che l'azione di Gesù si eserciti soltanto a beneficio del proprio popolo, di Israele. Il proverbio che Gesù ha citato, medico cura te stesso, richiama poi lo scherno che Gesù subirà sulla croce da parte dei capi: ha salvato gli altri, salvi se stesso, se è il Messia di Dio, il suo eletto. Poi aggiunse: amen, è vero, nessun profeta è ben accetto nella patria sua. Il tema del profeta che non viene accettato è costante nell'Antico Testamento e si manifesta in Gesù e nei seguaci di Gesù. La denuncia che fa Gesù è un monito. Se l'Evangelista scrive queste espressioni, non è tanto per incriminare con i personaggi presenti nella sinagoga di Nazareth, ma è un monito per la comunità cristiana di tutti i tempi di non incorrere negli stessi errori. Ma è possibile che questo popolo che attendeva il Messia, quando il Messia si è rivelato, non soltanto non lo ha riconosciuto, non soltanto non lo ha accolto, ma lo ha rifiutato e lo ha ucciso? Scrive Giovanni nel prologo: venne tra i suoi e i suoi non l'hanno accolto. Neanche i fratelli credevano in lui. Allora il rischio della comunità dei credenti di tutti i tempi è che quando Dio si manifesta attraverso i suoi profeti, questi non vengono riconosciuti, non vengono accolti, ma vengono sempre ostacolati, quando è possibile vengono ammazzati. Allora è un monito per la comunità dei credenti di stare sempre attenti a saper discernere quando una persona viene da Dio o quando non viene da Dio. Un criterio nel Vangelo ce l'abbiamo: Dio è amore, il suo messaggio è amore e l'amore può essere soltanto offerto, mai imposto. L'amore, quando è imposto, non si tratta più di amore, ma si tratta di violenza. Allora, per sapere se un messaggio, se una persona viene da Dio o no, la prima caratteristica è questo: il suo messaggio ci viene imposto o ci viene offerto. Se ci viene imposto, lo imponga chi lo imponga, questo messaggio non viene da Dio. Perché il Dio amore, il suo amore non lo può imporre, ma lo può soltanto offrire. Quindi questa è una caratteristica molto importante, che questo messaggio deve essere offerto e mai imposto. Ebbene, Gesù si lamenta che nessun profeta è accetto nella patria sua. E poi, ecco, il tema di questa mattina era il dito nella piaga. C'erano due episodi della storia di Israele che venivano un po' censurati, che non venivano ricordati. Erano due episodi scomodi. E quali erano questi episodi? Interventi liberatori, interventi di liberazione, interventi di comunicazione di vita, da parte di Dio verso chi? Verso i detestati pagani. C'era un odio profondo tra Israele e i pagani. I pagani non erano considerati neanche persone. I rabbini discutevano se uccidere un pagano dovesse considerarsi un omicidio, cioè l'uccisione di un uomo, o un malicidio, l'eliminazione di un male. I pagani tanto non risuscitavano, non risorgevano, quindi i pagani non meritavano niente. Ebbene, cosa fa Gesù? In questa assemblea già attesa, in questa assemblea carica, in questa assemblea carica di tensione, Gesù, anziché calmare gli animi, va a mettere il dito nella piaga e parla proprio dell'amore di Dio per i pagani. E questo è inaccettabile. Vi dico anche, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e vi fu una grande carestia in tutto il paese. Ma nessuna di esse fu mandata Elia, se non in Sarepta di Sidone, a una donna vedova. Quindi c'è stata una grande carestia che ha investito tutto il popolo. Ebbene, Dio in tutta questa carestia a chi ha pensato? Ha pensato a una vedova di Sarepta di Sidone, cioè nell'attuale Libano. Quindi l'amore di Dio non è un amore settario, non è un amore che privilegia un popolo a discapito degli altri, ma tutti quelli che hanno bisogno sono oggetto dell'azione di Dio, anche i pagani, e questo era intollerabile. E poi continua Gesù. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato se non Naaman il Siro. Quindi Gesù ricorda le azioni di due profeti, importanti profeti, Elia e Eliseo, nelle quali si dimostra l'atteggiamento positivo, l'atteggiamento amoroso di Dio anche ai pagani. Non c'è nessuno che può essere escluso dall'azione di Dio. Questa citazione del lebbroso è importante perché dopo che questo Naaman venne guarito della lebbra e venne guarito gratuitamente, il servo di Eliseo, che si chiama Gecazi, pensò di approfittare di questo fatto. Il suo padrone aveva guarito questo importante ufficiale senza prendere niente, senza prendere un'offerta, lo rincorre e praticamente esige un regalo. Bene, per punizione, la lebbra di Naaman si attacca al servo di Eliseo e alla sua discendenza per sempre. L'insegnamento dell'autore di questa pagina è molto importante. Mentre il pagano viene guarito, l'israelita diviene malato per sempre a causa della sua avidità, perché ha pensato soltanto al proprio interesse. Ebbene, per Gesù quello che sta succedendo a Nazareth non è altro che un caso in più di quanto succede ad ogni inviato di Dio. Israele è un popolo testardo che da sempre rifiuta i profeti ed è per questo che ora respinge anche Gesù. Non l'avesse mai fatto, non l'avesse mai detto. All'udire queste cose, tutti nella sinagoga, tutti i partecipanti, furono pieni di ira. Quindi vedete che questa testimonianza verso Gesù non era una testimonianza a favore, era una testimonianza contro. Si levarono, lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale la loro città era situata, per gettarlo giù nel precipizio. Nella sinagoga di Nazareth, l'Evangelista anticipa quello che accadrà a Gerusalemme. Gerusalemme, sì, la città posta sul monte, dove ammazzeranno Gesù fuori della città. Quindi l'Evangelista sta collegando tra di loro il primo e l'ultimo luogo dove tenteranno di uccidere Gesù. I luoghi sacri sono pericolosi per il figlio di Dio. Ma egli, passando in mezzo a loro, se ne andò. Tutta questa narrazione è all'insegna della passione di Gesù, con il tentativo di assassinarlo, ma già l'Evangelista anticipa la resurrezione di Gesù che sfugge alla morte. Infatti, nella resurrezione di Gesù si vedranno gli effetti della sua azione vitale descritta nella sinagoga mediante l'immagine di aprire gli occhi ai ciechi. Infatti, ai discepoli di Emaus si aprirono gli occhi e li riconobbero. Ebbene, la prima volta allora che Gesù entra in una sinagoga e annunzia questo amore universale,
Questo amore che va rivolto anche alle categorie che secondo la religione sono le escluse dall'azione di Dio, a quelle categorie che vengono emarginate, a quelle persone che sono disprezzate, ebbene la risposta da parte, se abbiamo i presenti nella sinagoga, quindi persone pie, persone religiose, un'ira tale che si trasforma in odio mortale nei confronti di Gesù e vogliono eliminarlo. Gesù, il figlio di Dio, quando propone il progetto di Dio alle persone religiose, viene completamente rifiutato. Quindi l'Evangelista ci fa comprendere la difficoltà da parte della comunità dell'epoca di accogliere questo messaggio di amore universale. E Gesù? Gesù non si scoraggia. Gesù continua nella sua attività, ha parlato di un lebbroso e adesso il prossimo episodio che l'Evangelista ci presenterà sarà proprio l'azione di Gesù con un lebbroso. I lebbrosi a quell'epoca non erano considerati degli ammalati, ma dei peccatori puniti da Dio in maniera severa per i loro peccati. Quindi il lebbroso non era una persona che suscitava compassione, ma suscitava oltre disprezzo, erano l'immagine della giustizia divina. Se è così è perché si era cercato. Ebbene, c'è un lebbroso che, trasgredendo la legge, che lo obbligava a stare lontano dalle persone, si avvicina a Gesù, chiede a Gesù di essere purificato, e Gesù cosa fa? Ricordate, prima abbiamo citato il profeta Eliseo. Quando il povero Eliseo sa che alla sua porta c'è questo lebbroso, non lo vuole neanche vedere, non vuole entrare in contatto con lui, dice vai a tuffarti 7 volte nel fiume Giordano e sarai salvato. Ebbene, Gesù cosa fa? E anche qui, quando leggiamo il Vangelo, mettiamoci sempre nei panni dei primi lettori, dei primi ascoltatori. Gesù stese la mano e già soltanto con questa espressione uno immagina già come andrà a finire. Perché stendere la mano è un'espressione tecnica adoperata nell'Antico Testamento per indicare l'azione punitiva con la quale Dio e Mosè castigavano i loro nemici. Dio stende la mano e i nemici sono castigati. Mosè stende la mano ed ecco le piaghe. Allora Gesù stende la mano, qui abbiamo un peccatore, che nonostante che sia punito da Dio per i suoi gravi peccati con la lebbra, continua a trasgredire la legge e si avvicina a una persona e lui non si poteva avvicinare alle persone. Allora Gesù, immagine della giustizia divina, stende la mano e lo punisce. No, stende la mano e l'Evangelista dice addirittura che lo toccò. Ma perché lo tocchi? È proibito toccare un lebbroso. Lo dice la parola di Dio, perché se tu che sei puro tocchi una persona che è infetta, la sua infezione si trasmette a te. Gesù stende la mano, lo toccò, e cosa succede? La persona venne purificata. In un attimo Gesù demolisce tutto quel castello teologico della tradizione religiosa sul peccato e sui peccatori. Cosa sta dicendo Gesù? Il lebbroso era immagine, il lebbroso anonimo, di una persona che vive una situazione disperata. Lui è impuro, l'unico che può togliergli l'impurità è Dio, ma lui, siccome è impuro, non può rivolgersi a Dio. È la situazione delle persone che vivono un'emarginazione religiosa, una condanna morale, e l'unico che potrebbe salvarli da questo è il Signore. Ma loro, siccome sono in questa condizione, non possono avvicinarsi al Signore. È la disperazione. La religione causa la disperazione delle persone. La religione dice a una persona, tu per la tua condotta sei impuro, tu per la tua condotta sei un peccatore, allora chi mi può salvare? Il Signore. Allora vado dal Signore. No! Siccome sei impuro e peccatore, non puoi andare dal Signore. Ebbene Gesù, con questo episodio del lebbroso, demolisce tutto questo. Non è vero, e questo è l'insegnamento dell'Evangelista, non è vero che l'uomo peccatore deve purificarsi per accogliere il Signore, ma è vero al contrario, accogli il Signore e sarai purificato. E questa sarà la linea di condotta di Gesù. Gesù non chiederà mai alle persone di purificarsi per entrare in contatto con Lui, ma sarà il contatto con Lui che le purificherà. E l'amore di Dio, l'abbiamo visto, appunto, che viene concesso non come un premio, ma come un regalo. Ma Gesù continua ancora, e comprendiamo perché poi gli è arrivata quella minaccia da parte di Giovanni Battista, quella scomunica. Qui abbiamo visto una persona impura che si è avvicinata a Gesù. Adesso Gesù fa qualcosa di più. Va lui in cerca delle persone impure. C'erano i pubblicani, gli esattori del dazio, che erano considerate le persone impure per eccellenza. erano marchiati indelebilmente dalla loro impurità, e anche se un pubblicano un giorno si fosse pentito, non poteva essere salvato, perché non poteva essere perdonato per tutte le truffe che aveva fatto, era una persona impura. Dai pubblicani bisogna tenere una distanza di sicurezza di almeno 2 metri, non si può far entrare un pubblicano in casa tua, altrimenti ti rende impura tutta la casa, la devi lavare con l'acqua bollente, è permesso addirittura giurare il falso per sottrarsi all'avidità del pubblicano. Ebbene, Gesù vede un pubblicano, si chiama Levi, e le stesse parole che Gesù ha rivolto ai primi discepoli, le rivolge a questo pubblicano. Gli dice, seguimi. Ma siamo matti? Una persona impura, una persona infetta? Tu gli dici, seguimi. E Gesù non gli dice, senti, se mi vuoi seguire, adesso vai nel deserto, fai 40 giorni di penitenza, di digiuno, di purificazione, e poi vedremo di accoglierti nella nostra comunità. Gesù chiama Levi e lo accoglie nella sua comunità. E cosa fanno? Fanno una celebrazione penitenziale? Fanno un incontro di purificazione? Niente, fanno un pranzo. E Levi e gli altri della sua categoria mangiano con Gesù, suscitando naturalmente il grande scandalo dei benpensanti, delle persone religiose. Sapete, a quell'epoca si mangiava tutti in un piatto. Se io che sono infetto intingo il mio pane nel piatto, tutto il piatto diventa infetto. Allora, secondo le persone pie, secondo i farisei, la presenza di Levi e degli altri peccatori infetta tutto il gruppo di Gesù. Non hanno capito che invece non è Levi che infetta Gesù, ma è Gesù che purifica Levi. Perché, ritorniamo di nuovo a questo motivo, conduttore dell'Evangelista, non è vero che bisogna essere puri per accogliere il Signore, ma è l'accoglienza del Signore quello che rende puro. E sarà Gesù che in quell'occasione risponderà ai suoi critici con parole molto chiare. Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori, perché si convertano. È un'espressione talmente chiara, come è possibile che le persone religiose non lo comprendano? Risentiamo, non sono i sani che hanno bisogno del medico, è normale. Chi ha bisogno del medico? Gli ammalati. Ebbene, la perversione della religione è che riesce a far credere alle persone che proprio perché sono ammalati non possono rivolgersi al medico. Questo è intollerabile, inammissibile. È questo che riesce a fare la religione. Dice, tu sei ammalato, allora se sono ammalato chiama il medico. No, non puoi chiamare il medico, non puoi ricevere il medico perché sei ammalato. Questa è di una stupidità tale che uno si chiede, ma come può la religione averci stupidito fino a questo punto? Immaginate una persona che conoscete che sta male, gli chiedete, hai chiamato il medico? No, sto male, non posso. E quando è che lo chiami? Quando stai bene? Hai preso la medicina? Ah no, adesso sto male. E quando è che la prendi? Quando stai bene? La religione è riuscita a provocare questo, a convincere le persone che, poiché sono ammalate, ma la malattia qui è espressione del peccato, non possono accogliere il medico. Perché? Perché non lo meritano. Questa è la categoria della religione. Allora, e concludiamo qui la prima parte, poi dopo vedremo con la seconda. Allora Gesù, di fronte a tutto questo, a questa incomprensione, a questa ostilità, arriva a formulare la caratteristica del suo messaggio in una forma completamente diversa da quella conosciuta. Nell'Antico Testamento Dio, più volte, in maniera imperativa, comandava al popolo «Siate santi perché io sono santo». Mai Gesù ripeterà questo invito. Gesù non è d'accordo. Mai nei Vangeli troviamo l'invito di Gesù alla santità, mai, neanche una volta. Eppure, ripeto, l'imperativo dell'Antico Testamento era «Siate santi perché io sono santo», mai in bocca a Gesù. Perché? La santità separava le persone dagli altri. Essere santi significava osservanza di regole, prescrizioni, precetti. Allora le persone più osservavano queste regole, queste prescrizioni, questi precetti, e più si separavano dal resto della gente, da quelli che non potevano. Sapete che il nome fariseo significa separato. Da chi si separa il fariseo? Il fariseo è la persona che tende alla santità. Allora per la santità devo osservare queste regole, queste preghiere, queste prescrizioni, questo stile di vita, e questo di fatto mi separa, mi allontana dalle persone. Nella santità l'uomo inizia la scalata per incontrare Dio. Ebbene, mai Gesù nei Vangeli invita gli uomini ad essere santi, ma e qui lo farà per la prima volta dopo questo episodio, per far comprendere la novità portata da Gesù. Gesù non chiede siate santi, perché la santità non è di tutti e poi separa le persone gli uni dagli altri, ma Gesù invita siate compassionevoli come il Padre vostro è compassionevole. Questo è quello che invita Gesù. Non la scalata dell'uomo verso Dio, ma l'accoglienza di un Dio che si è fatto uomo per andare verso gli altri uomini. Mentre la santità si distanzia, divide dalle persone, la compassione unisce a tutti quanti. Quindi l'invito di Gesù, nel capitolo 6, versetto 36, è «Sarete figli dell'Altissimo, perché Egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi, siate misericordiosi, ovvero compassionevoli, come il Padre vostro è misericordioso». Dopo, nella seconda parte, vedremo la soluzione pratica di questo invito di Gesù e la differenza tra la santità e la misericordia.
Bene, dopo andiamo con il samaritano. Allora.